Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo podcast di Delia Tech Talk. Ragazzi, chiedo scusa anche alla mia collaboratrice ufficiale Deliat e Delia Naku, se ancora oggi mi sta dando veramente tanti problemi di connessione, non riesco a connettermi dall'iPad, ci ho provato in tutti i modi ma non funziona l'applicazione, scusa Delia.
Vabbè, ma nessun problema. Intanto buon pomeriggio a tutti, ormai buonasera perché sono quasi le 7 di sera. E comunque sì, io sto registrando a Safari, quindi non sei l'unico ad avere problemi con Anchor.
Tu hai il fatto che puoi registrare da Safari, io no, perché banalmente essendo l'host del podcast, se io chiudo poi l'applicazione Anchor dall'iPhone mi sbatte fuori da Safari, quindi non riesco... Ho fatto la prova e infatti hai visto che appena ho chiuso la conversazione siamo usciti tutti e due dalla chiamata.
Sì, effettivamente. Ma comunque,
ecco appunto. Voglio capire come mai si sente meglio la tua voce rispetto alla mia quando registriamo i podcast. Questo non l'ho ancora capito.
No, a parte che io ho messo a ribalta la finestra perché altrimenti si sentirebbe tutta la pioggia perché qua sta diluviando, piccola parentesi. Qua sta diluviando. Anche tuonando, cioè proprio...
Ma proprio anche come qualità del microfono, si sente meglio la tua voce rispetto alla mia.
Grazie. Anche se ho un iPad 2018, quindi vabbè.
Vabbè, comunque io sia quando registro dall'iPhone che quando registro dall'iPad vedo che ci sono dei ritardi che fanno sì che la mia voce non si senta proprio benissimo. Oggi ragazzi siamo ad un mese dal WWDC. E siamo pronti per parlare di tutte le nostre opinioni su quello che è stato e quello che non è stato presentato al WWDC. I sistemi operativi sono arrivati in beta, adesso c'è iPad che sta scaricando proprio iPadOS 15 beta 2, la versione seconda, la versione supplementare, e noi siamo qui per parlare appunto di questo, di tutto quello che è stato presentato e non è stato presentato al WWDC. Delia, mi senti bene?
Sì, sì. Sento
okay.
Bene, chiaro, sento tutto alla perfezione.
Ok, io sento un po' male, ma speriamo che i nostri amici del podcast non sentano male. Ah, comunque quello lo potremo verificare quando poi andremo a riascoltare la registrazione tra pochi istanti. C'è da dire che la Wi-Fi ha smesso di funzionare, praticamente il segnale è rallentato tantissimo in questi ultimi giorni qui da me. E speriamo che non sia un problema permanente perché ho appena cambiato modem e non ho voglia di ricambiarlo di nuovo, però abbiamo detto che di WWDC si parla. Io sto provando iOS 15 beta 2, iPadOS 15 beta 2, avevo WatchOS 8 ma il mio Apple Watch per cause di forza maggiore è dovuto finire in riparazione. Poi vi racconterò anche l'esperienza che Delia sa e che le fa anche ridere ogni volta che ne parliamo. Quindi...
Sì, effettivamente. No, soprattutto ecco. Quando chiama i soccorsi, ecco, piccolo spoiler.
Ecco, esatto, perché ho passato delle notti insonni. Lei, quando le racconto delle mie notti insonni con l'Apple Watch che chiamava i soccorsi, le viene anche da ridere.
Sì, so che è una faccenda seria perché rallentiamo, vengono rallentati comunque i servizi, però, cioè, la cosa in sé fa ridere, comunque.
Sì, esatto. Al di là di quello, l'Apple Watch mi tornerà venerdì, sano e salvo, speriamo, e io ragazzi, ve lo dico già, non reinstallerò la beta di WatchOS. Non la reinstallerò perché sostanzialmente, innanzitutto, gli Apple Watch rischiano molto di più degli iPhone di bloccarsi per cause legate alla beta. E soprattutto su Apple Watch la beta non si può rimuovere, non si può fare come si fa su iPhone. Purtroppo la beta di Apple Watch non si rimuove e soprattutto se io tento di configurare l'iPhone riportandolo ad iOS 14 e il Watch con WatchOS 8 beta, come mi hanno suggerito di fare quelli degli Apple Store, perché secondo loro rimuove la beta, in realtà palesemente non si configura l'Apple Watch, quindi perché ovviamente il software che sta girando sull'Apple Watch non supporta la versione più vecchia del software di iPhone, quindi se voi tentate, avete una beta di Apple Watch, avete l'iPhone su iOS 14, a parte che per averlo su iOS 14 vuol dire che avete dovuto rimuovere la beta di iOS 15, perché altrimenti se non avete iOS 15 beta non si installa manco sull'Apple Watch. Al di là di quello, se voi tentate di configurare un Apple Watch con WatchOS 8 beta con un iPhone che ha iOS 14 installato, state pur certi che non funziona la configurazione di Apple Watch. Quindi grazie a voi dell'Apple Store per avermi dato il suggerimento palesemente sbagliato. Grazie, grazie. Un applauso. Dell'Apple Store. Bravi, bravi, bravi. Vediamo se c'è anche l'effetto. No, non si può fare l'effetto qua su Anchor, quello dell'applauso lo dobbiamo fare noi con le mani. Comunque, tu Delia, che cosa ti aspettavi che venisse presentato in questo WWDC, che di primo impatto già dal 7 mattina, dal 7 giugno di mattina veniva veramente tanto pompato? Poi abbiamo visto i rumors a marzo che ne dicevano di ogni, su possibili novità che venivano presentate, rivoluzionarie di iOS specialmente. Che cosa ti aspettavi?
Ma sinceramente mi aspettavo la split view su iPhone, soprattutto su quelli con i display più grandi, per esempio gli iPhone Pro, gli iPhone Max, insomma con gli iPhone lì. E, anche se comunque già la mattina stessa si rumoreggiava che queste novità non ci sarebbero state. Oppure anche per esempio la schermata di blocco ridisegnata si era già comunque rumoreggiato che non ci sarebbero state quest'anno, quindi alla fine
sì, però alla fine però abbiamo visto come ad aprile e a maggio, comunque sono mesi già dove i rumors sui software che poi vengono effettivamente presentati da Apple cominciano ad essere abbastanza fondati, perché spuntano fuori le prime alfa, cominciano a girare un po' le versioni. Addirittura l'anno scorso Apple si era visto palesarsi sull'Apple Developer un profilo beta di iOS 14 la settimana prima del WWDC, ma sono dettagli.
Ma per fortuna che quest'anno non è successo di nuovo, per fortuna.
Ma anche perché quando me l'hanno detto, io avevo già aperto Apple Developer per installarlo e non c'era più.
No.
No, comunque sarebbe stato veramente palese che l'avrebbe,
ma secondo me qualcuno l'ha fatto dopo.
E infatti mi sa che, e infatti poi quest'anno Apple ha, vabbè, di questo ne parliamo dopo, ha ristretto notevolmente quello che accade durante il processo di produzione, comunque di sviluppo di un software, per evitare queste fuoriuscite palesi di beta di fonti a caso. Comunque si era visto come già da aprile o comunque maggio i rumors su iOS 15 continuavano a spingere sulla schermata di blocco ridisegnata, sulle notifiche ridisegnate che effettivamente ci sono state. Hanno parlato tanto di modalità di concentrazione, ma per esempio i rumors quello c'è stato. Però per esempio i rumors non hanno parlato veramente niente di quello che sarebbe successo con FaceTime e con iMessage. Cioè, quello veramente non ce lo aspettavamo. A me, quando hanno detto novità su iMessage e parlavano delle emoji, e loro ho detto, ok, su iMessage quest'anno non c'è niente di interessante. Io non mi aspettavo e non mi sarei mai aspettato la possibilità di creare dei link per le chiamate FaceTime, piuttosto che di usare SharePlay, che ancora non funziona, però sono dettagli, e piuttosto che la possibilità di condividere dei file su iMessage e ritrovarseli direttamente nelle applicazioni destinate alla condivisione di quei file. E veramente sono cose di cui, quando ho sentito Craig Federighi presentare quelle cose, dico, cavolo, ma adesso sfido chiunque a criticare Apple per il lavoro che ha fatto con iOS 15, cioè veramente.
No, ma la cosa di FaceTime dei link un po' me l'aspettavo, perché sinceramente era l'unica, cioè le più grandi aziende, cioè tipo Google, Microsoft, comunque una cosa del genere l'abbiamo fatta, quindi sinceramente un po' me l'aspettavo.
Sì, ma comunque parliamo di due piattaforme diverse, cioè Apple ha sempre promosso FaceTime come un'applicazione per comunicare, sì, per fare videochiamate, ma alla WhatsApp, non alla Meet o alla Zoom o a quelle applicazioni di grande, grande importanza. Apple sì, aveva spinto quando aveva presentato le chiamate di gruppo, perché comunque si integravano con iMessage, perché iMessage si integra con le business chat, ma non è andata al di là di quello. Io ho sempre visto FaceTime come un'applicazione per fare chiamate un po' come fa WhatsApp, un po' come fa Telegram, come queste Facebook Messenger, cioè tutte queste applicazioni fatte per la messaggistica e per le chiamate comunque private e personali. Tu facendo così stai veramente aprendo FaceTime alle aziende, e se Apple però mi facesse il santo favore di poter creare dei link direttamente da FaceTime Web, sarebbe fantastico.
No, infatti. No, perché altro, vabbè, spero che l'anno prossimo o comunque in futuro FaceTime e iMessage diventassero un'applicazione sola. Perché, cioè, non so quanto senso abbia averne due. Non ha molto senso, cioè...
Allora, hai ragione, perché comunque messaggi e FaceTime... E adesso sono praticamente incluse. Però presta attenzione, perché se ci pensi bene, l'app messaggi non funziona solo come iMessage, è proprio l'app messaggi di sistema. Quindi se tu la unisci a FaceTime, cioè, la vedo poco sensata come cosa,
no,
riferendoci ad un fatto che l'app messaggi serve anche per ricevere i messaggi SMS normali, non solo quelli di iMessage.
Ma secondo me fare tipo iMessage e FaceTime insieme e, non so, un'applicazione per messaggi normali.
Sì, alla Google, alla Samsung, neanche. Sì. Perché adesso tu puoi decidere se usare Google Chat oppure se usare Samsung, quello proprietario, sui dispositivi Samsung. Non lo so, però comunque Google Chat e Google Duo rimangono pur sempre due applicazioni separate.
È vero.
Nel frattempo mi sta rintoccando l'orologio a pendolo, perché sono le 7, però non capisco perché l'orologio a pendolo ha fatto 6 colpi invece che 7. Dettagli.
Okay.
E, evidentemente è un pochino da reimpostare.
Giusto un po',
esatto. E comunque, a parte questo, cioè io mi aspettavo veramente, soprattutto quello che mi ha deluso tantissimo, ma veramente tanto, come sistema operativo, è WatchOS 8. WatchOS 8 non è cambiato. Io mi aspettavo su Apple Watch, ve lo dico, io non sono quello che fa l'analista e che va a pubblicare i rapporti come fa Ming-Chi Kuo, banalmente, ragazzi, perché non lo so fare, perché loro hanno dei dati, cioè vanno ad analizzare i dati di vendita, i trend della soddisfazione degli utenti anche di altre marche, e da lì cercano di capire come agirà Apple in futuro, ma io non lo so fare, quindi non faccio speculazioni a caso. Però io mi aspettavo che con WatchOS 8, dato quanto Apple spinge sul fitness, perlomeno mi mettesse la possibilità di creare allenamenti ad intervalli direttamente in Apple Watch, senza dover scaricare applicazioni di terze parti. Dato che a me quella funzione serve come il pane, che io faccio solo HIIT praticamente quando faccio forza, e va bene che c'è allenamento cardio HIIT, quindi High Intensity Interval Training, però non posso creare le ripetute direttamente dall'Apple Watch, non c'è effettivamente un elemento che mi permetta di poter creare, di poter dire ok, faccio N serie a N secondi di lavoro e N secondi di recupero. Non c'è questa opzione, mi devo per forza scaricare delle applicazioni di terze parti, e io ogni secondo prego Apple che con anche un aggiornamento di terze parti, cioè di terze parti, con una sottoversione di WatchOS, me la metta questa cosa, perché veramente, cioè, invece di mettere gli allenamenti di Tai Chi, che a me non me ne frega assolutamente niente, potevate migliorare un po', no?
Sì, effettivamente, ma anche per il nuoto possono servire queste cose.
anche per il nuoto, ma esatto, e soprattutto come hanno fatto per la corsa, di mettere gli obiettivi di ritmo anche per il nuoto, perché magari io voglio farmi una nuotata lunga e voglio mantenere sempre lo stesso ritmo, e quindi in modo che Apple Watch mi avvisi quando vado troppo piano, quando vado troppo veloce rispetto al ritmo che è impostato. Per la corsa c'è, perché non me lo devi fare anche per il nuoto?
Sì, effettivamente.
E soprattutto la pausa automatica degli allenamenti, mi spiegate voi nei commenti, e mi spieghi tu, Delia, perché su tutti gli smartwatch del mondo la pausa automatica degli allenamenti va su tutti gli allenamenti ed Apple Watch è l'unico che la fa solo per la corsa?
Ma su questo sinceramente non ci trovo tanto un senso, ma forse perché la corsa, essendo solo appunto corsa, non è che uno si rende tanto conto di quando magari ha bisogno di recuperare, mentre gli altri allenamenti magari un po' comunque gli esercizi si conoscono e quindi cioè ci stabilisce da soli.
Sì, ma se io per esempio vado in bicicletta e mi fermo, perché tu invece di mandare avanti il cronometro e te lo devo mettere in pausa io manualmente, non me lo metti in pausa tu in automatico?
O perché non hai sensore per rilevarlo?
Ma ce l'ha, è l'accelerometro. Per la corsa lo fa, non lo fa per nessun altro allenamento, però.
Ma è tutto molto strano.
Cioè, non ha senso questa cosa. Queste sono, le chiamo, le cavolate alla Samsung. Perché ti fa una cosa, per esempio, la S Pen. La S Pen funziona con tutto tranne che quando usi Talkback. Allora, perché non me la devi far funzionare anche quando uso Talkback? Quando l'Apple Pencil con VoiceOver funziona e mi legge pure le lettere che sto scrivendo?
Sì, in effetti.
Cioè, è esattamente quello che fa Samsung. Apple ti fa una funzione, la pausa automatica, e funziona solo per una cosa, per la corsa. Tutti gli altri allenamenti non possono avere la pausa automatica perché?
Sì, infatti almeno se ci fosse un motivo. Cioè,
se e ci poi fosse... comunque il design di WatchOS è quello da WatchOS 1.0. Cioè, ragazzi, il design di WatchOS è rimasto uguale, identico, ma neanche da WatchOS 1, perché comunque poi da WatchOS 1 in WatchOS 3 sono state introdotte mille novità, il centro di controllo e il dock, e comunque molte cose sono state, ma l'interfaccia è monotona da, posso dire, da WatchOS 4. Da WatchOS 4, perché anche in WatchOS 4 sono stati cambiati il quadrante Siri, è stata cambiata l'app allenamento e poche cose, ma da WatchOS 4 l'interfaccia è uguale, identica. Cioè io quando installo WatchOS non ho visto un cambiamento, che fosse uno.
Ma forse perché su un Apple Watch comunque penso che sia più difficile cioè ridisegnare WatchOS, perché comunque alla fine cioè essendo più piccolo è più cioè più difficile, penso.
Ma neanche c'è, cioè, comunque dei cambiamenti magari all'interfaccia di sistema. Ecco, però per esempio mi hanno tolto la funzione Glances che c'era su WatchOS 1 e WatchOS 2. Magari quella era utile e non capisco perché l'hanno tolta. Che quando tentavi di aprire il centro di controllo su WatchOS 1 e WatchOS 2 non si apriva solo il centro di controllo. Si apriva, hai presente il centro notifiche vecchio di iOS 9? Di iOS 8.
Sì, mi ricordo.
Ecco, che praticamente aveva i widget e le notifiche, cioè aveva la vista oggi, la vista notifiche che le potevi selezionare.
Sì,
cioè,
sì.
Tu dalla vista che sguardi di Apple Watch, tu avevi una serie di controlli, potevi dare un'occhiata, letteralmente si chiamava sguardi, perché tu potevi dare uno sguardo alle informazioni che ti interessavano di più. È un po' come una vista oggi di iPhone, solo che su Apple Watch aveva più senso, perché tu magari ti mettevi al volo alcuni widget sul quadrante, alcune complicazioni sul quadrante, E poi aprivi questa vista, magari ti volevi controllare la frequenza cardiaca senza dover aprire l'applicazione, tiravi su la tendina del centro di controllo e ce l'avevi lì. Cioè, effettivamente su Apple Watch aveva un senso. Non so perché l'abbiano tolta.
Ma forse per i quadranti, per il fatto che adesso i quadranti sono personalizzabili, forse è quello.
Ma anche prima, anche sulle vecchie versioni di WatchOS erano personalizzabili. Cioè, io per esempio, anch'io ho dei widget sulla home dell'iPhone e delle altre cose, me le vado a guardare dalla vista oggi solo quando ne ho bisogno. Perché effettivamente ha senso.
Sì, infatti.
Quindi, boh, mi hanno un po'... WatchOS 8 onestamente mi ha deluso. Cioè, mi aspettavo molto di più. Bella l'idea.
Cioè, su WatchOS comunque è un sistema operativo ancora non molto... Cioè, ci sono tantissime novità che si potrebbero mettere, secondo me, perché non è ancora
certo.
Punto di iOS. Quindi.
Certo. Cioè, è... Apple Watch esiste dal 2014, però veramente mi stupisce come vedere come aziende come Samsung, anche Xiaomi, anche OnePlus, Huawei, Garmin, Suunto, tutte quelle aziende di orologi esperte di orologi, ma Samsung non è esperta di orologi, Huawei non è esperta di orologi. Però è più avanti di Apple, molto più avanti di Apple per quanto riguarda i dispositivi indossabili, per quanto riguarda il software, perché per quanto riguarda l'hardware Apple Watch è il migliore.
Ma cioè, forse per affidabilità, forse perché... Cioè, è la stessa filosofia che ha Apple alla fine, cioè, meglio meno, ma fatto bene, cioè...
Sì, però io mi aspettavo che, essendo che il Galaxy Watch... E il Galaxy Watch funziona bene, per carità, funziona bene. Il Galaxy Watch esiste da 3 anni. Il primo Galaxy Watch è stato introdotto nel 2018. Vabbè che poi ci sono stati Gear S, Gear Sport, qualcosa, mille bagagli. Però il Galaxy Watch, che è il dispositivo di punta di Samsung, è stato introdotto nel 2018 ed è già molto più avanti, è già il triplo più avanti di Apple Watch per quanto riguarda il software. Cioè, banalmente, questa cosa è inspiegabile. Ragazzi, chiudo la finestra un attimo. È inspiegabile. Ma non si parla di funzioni. Per esempio, Apple ha fatto una funzione che porta l'Apple Watch ad essere più avanti sotto quell'aspetto di altri, per esempio la possibilità di misurare la frequenza respiratoria durante il sonno. Questo WatchOS 8 l'ha introdotto e a partire dai 18 anni non capisco il senso, e invece coso il Galaxy Watch non ce l'ha, Huawei magari ha altre cose ma non ha quello, per dire. Però si parla di funzioni base, per esempio la possibilità, come ho detto prima, di mettere in pausa e riprendere gli allenamenti automaticamente, indipendentemente dall'allenamento che si sta facendo. La possibilità in alcuni sport watch di creare le ripetute direttamente nell'app allenamento invece di poter scaricare le applicazioni da terze parti. Queste funzioni.
No, ma infatti... No, ma secondo me cioè, verranno introdotte molto presto, perché comunque c'è cioè, prima o poi...
Però di contro devo dire che l'Apple Watch al dock, devo dire che l'Apple Watch ha una funzione bellissima che si chiama alza per parlare, che quando alzi il polso ti e parli all'Apple Watch ti attiva Siri, ed è una funzione che è talmente comoda che quando l'ho scoperta sul Serie 6 non ho mai smesso di usarla. Praticamente uso Siri solo in quel modo. E Apple Watch ha un'app mappe, un navigatore che non lo batte nessuno, perché banalmente ti vibra il polso nel momento stesso in cui tu devi svoltare, e dal tipo di vibrazione che emette capisci se devi girare a destra o a sinistra, in modo che non devi neanche alzare il polso a controllare il quadrante. Queste sono funzioni veramente fantastiche di Apple Watch. le notifiche come le gestisce Apple Watch non le gestisce nessun altro, a parte la cavolata che non si possono mandare messaggi vocali su WhatsApp, ma quello è un problema di WhatsApp, non di Apple Watch.
Sì, infatti.
Perché su Telegram si può fare, su iMessage si può fare, su Messenger si può fare, quindi è un problema di WhatsApp proprio.
No, ma infatti.
Apple Watch può controllare il rumore ambientale e dirci quando c'è troppo rumore. Ovviamente, ragazzi, se siete in acqua o se c'è del vento, questa funzione perde di affidabilità, perché ovviamente Apple Watch sente dal microfono, il microfono è nel nostro polso e quindi proprio per essere affidabili bisogna essere in un ambiente dove o non c'è sia acqua che tocca il microfono oppure non si è sotto una raffica di vento fortissima, che allora Apple Watch si sballa tutto, altrimenti però veramente è una funzione affidabilissima. Tutte queste funzioncine qua sono molto carine, però ad Apple Watch mancano le basi. Le basi da sportwatch, dato che Apple lo promuove comunque come orologio per il fitness. Cioè, loro in presentazione, io mi sono ascoltato la presentazione di Apple Watch nel 2014, loro hanno detto, questo vuole essere un orologio che è preciso nel darvi l'ora, preciso nella gestione delle notifiche, che vi permette di avere modi innovativi di comunicare con le persone che amate e che sia un prodotto, come lo chiamano loro, un guardiano intelligente della nostra attività fisica e della nostra salute. Se tu vuoi che lui sia un guardiano intelligente della nostra attività fisica e della nostra salute, mia cara Apple, gli mancano un pochino tante funzioni.
Ma più che altro, secondo me, non... l'Apple Watch non è solo per chi fa sport, secondo me è anche per chi banalmente vuole tipo gestire le notifiche senza prendere il telefono. Secondo me è...
Sì, però comunque capisci bene che Apple Watch, quando lo compri, allora innanzitutto devi guardare il prezzo, perché Apple Watch parte da un minimo di 309 euro per l'Apple Watch SE. Se vuoi un Apple Watch standard di una serie, la serie 6 parte da 439 euro. Tu per 439 euro un orologio non te lo prendi solo perché ti gestisci le notifiche dal telefono.
Sì, effettivamente.
Cioè, quindi pensaci bene, nel senso, ti dà un pacchetto di funzioni. Effettivamente la prima ad aver introdotto l'elettrocardiogramma su Apple Watch è stata Apple. Come di contro, la prima ad aver introdotto la misurazione dell'ossigeno del sangue è stata Samsung. Quindi, cioè, al di là di chi ha fatto le cose per primo, Apple Watch ti offre un pacchetto di funzioni che comunque vale la pena acquistarle se tu vuoi avere un prodotto che lo usi nettamente per health and fitness, quindi per salute e benessere.
Sì, infatti.
E anche la comodità, certo, perché io da quando mi sono comprato, ma neanche da quando me lo sono comprato, da quando nel 2017, grazie Rosy Kumanova che mi hai dato il tuo Apple Watch in prova, ecco, da quando lei mi ha dato il suo Apple Watch in prova nel 2017, ho scoperto una comodità senza pari. La possibilità di rispondere alle chiamate senza avere l'iPhone in mano, la possibilità di poter fare cose banalmente in libertà, cioè senza dover obbligatoriamente prendere un iPhone e metterci. Però Apple Watch non è fatto solo per questo.
Infatti. No, no, quello sicuro, c'ha un sacco di potenzialità, quello, esatto. Quello sono la prima a dirlo. Ma anche la prima volta che... non mi ricordo neanche come mi era capitato l'Apple Watch, tipo stavo cercando, era... anche io ero nel 2017, e vedendo tutte quelle funzionalità ho detto, ah, wow, cioè proprio così è stata la mia reazione. Quindi, cioè...
Wow, però per un orologio da 439 euro io mi aspetto un pochino di più, e questo pochino di più non è per quanto riguarda l'hardware, perché a me francamente di misurazione della temperatura corporea, misurazione della pressione sanguigna, forse quella sì è un po' più utile, però misurazione della temperatura cutanea, misurazione dello stress, cose che hanno altri smartwatch, a me non me ne frega niente, anzi non mettetele, perché secondo me quelle sono funzioni veramente inutili, perché se uno è stressato se ne accorge, non hai bisogno di un orologio che ti manda la notifica, cioè.
Ma secondo me il glucosio in sangue, quella sì.
Ma come, allora, quello Apple ci sta studiando, l'unica cosa è banalmente come fai, perché non puoi tracciare il glucosio del sangue con dei raggi infrarossi, come fa Apple Watch per quanto riguarda l'ossigenazione. Lì bisogna avere un glucometro, o che ti danno un accessorio che applichi al watch e con un'applicazione, cioè io per esempio mi viene da dire mi metti un cinturino o comunque fai l'Apple Watch con una porticina che tu apri e ci metti una lancetta per misurarti la glicemia, e con quella poi la pieghi verso il dito, ti pungi il dito e con un'applicazione che c'è su Apple Watch ti dice il valore. L'unica è quella. No, però se tu vuoi dare vantaggio all'impermeabilità di Apple Watch non puoi metterci delle porte. Quindi cioè, è un po' un controsenso.
Infatti.
Però quel pochino di più, secondo me, Apple Watch lo può risolvere tranquillamente tramite degli aggiornamenti software. Per esempio, la pausa automatica negli allenamenti la si può introdurre banalmente in questo modo, aggiornando e introducendola. La possibilità di creare delle ripetute direttamente dal watch, banalmente aggiorni e introduci la funzione, quindi si può fare con degli aggiornamenti software. Anche perché quel lavoro lo fa il software effettivamente.
No, ma anche perché sinceramente per quanto riguarda i sensori, cioè penso che dopo un po', sinceramente, cioè tutti gli infrarossi, cioè non so poi quanto bene facciano la salute.
Esatto, brava, ecco, esatto, brava, hai centrato il punto. Anche perché sono sensori che non è che lavorano a comando, quelli lavorano sempre, 24 ore al giorno, cioè. Mentre l'Apple Watch è indossato, quei sensori sono sempre attivi. Anche perché Apple, da un lato, fa una buona cosa. Nel senso, io ti tengo la misurazione sempre attiva 24 ore al giorno, in modo che qualora ci dovesse essere qualcosa che non va, ti notifico e te lo faccio sapere.
Esatto.
Ma è anche vero che con un sensore infrarossi sempre acceso sul polso, non so quanto bene faccia.
Sì, magari uno pensava, tolgo le Apple Watch di notte, però cioè...
Ma se fosse solo di notte il problema...
infatti.
E comunque di notte è proprio dove è più utile Apple Watch, perché con il tracking del sonno ti traccia battito cardiaco, misurazione dell'ossigeno del sangue, frequenza respiratoria, ore di sonno e ti notifica. Quando c'è qualcosa che non va ti notifica.
Sì, infatti.
Quindi lì diventa utile.
No, a parte che penso che sia stato studiato prima, quindi non è che...
Certo, è stato studiato. È stato studiato. Inietterà un raggio di infrarossi molto basso, sufficiente solo a lui per fare la misurazione. Ma comunque l'esposizione, cioè qualche anno, qualche decina d'anni, e poi non è che comincia a fare proprio benissimo.
Sì, esatto. Cioè, anche perché noi adesso stiamo... Cioè, una riflessione che avevo fatto anche tempo fa. Che noi, cioè, adesso, da quando... Prendo come riferimento quando è stato lanciato l'iPhone, perché, cioè, il riferimento più sensato. Noi usiamo molto gli smartphone, Apple Watch, tutte queste cose qua, ma in verità non sappiamo ancora gli effetti sul nostro corpo. Cioè, nel senso, non li abbiamo mai usati a lungo termine, comunque.
Sì, infatti.
Cioè,
adesso ci sono delle leggende che narrano del 5G che fa chissà quanti danni al proprio. Allora, non lo sappiamo. Cioè, non sappiamo neanche.
Sono giovani,
Esatto, ma al di là di quello, non sappiamo neanche gli effetti che fanno le onde magnetiche dei ripetitori telefonici normali dei wifi e dei 4G.
Infatti.
Figuriamoci se possiamo immaginarci quello che può fare il 5G.
Sì, effettivamente. Cioè,
non fate delle speculazioni quando non si sa ancora quello che c'è. Cioè, va bene, se uno dice, ok, può non fare bene, d'accordo, perché comunque sono sempre raggi, è sempre un campo magnetico, è sempre qualcosa che interferisce con il nostro corpo e con il nostro cervello. Ma fino a quanto? Cioè, non lo possiamo sapere.
Sì, infatti.
Ci stanno ancora sperimentando. Comunque, Apple Watch, Watch S8 è stato praticamente dimenticato.
Beh, poi sono iOS comunque.
Cosa?
Anche tvOS.
Ecco, è esattamente quello di cui volevo parlare dopo. Cioè, comunque, io da Apple Watch mi aspetto... Allora, ci sono tante novità sotto il cofano. Nel senso che le novità non visibili all'interno del software, proprio, ma non che non siano visibili, che non sono delle novità mainstream, ma che ci sono, ce ne sono tante. Cioè, pulsanti nuovi, nuovi modi di fare le cose, ce ne sono su Apple Watch, su Watch S8. Anche banalmente nel processo di configurazione, adesso ti fa scegliere direttamente se vuoi il display always on o no nel processo. Ti fa scegliere come vuoi vedere le app, se le vuoi vedere in elenco, in ordine alfabetico o in vista griglia direttamente dalla configurazione di Apple Watch. Cioè, ci sono quelle novità. Adesso puoi accedere alle impostazioni dell'ID Apple direttamente sul Watch, per esempio. Cosa che prima non si poteva fare. Di novità ce ne sono. Non ce ne sono tante, ma ce ne sono. Di novità mainstream ce ne sono niente, perché comunque c'è la nuova app Mindfulness, le nuove app per i contatti, per i suggerimenti, che onestamente non so quanto utilità abbiano.
App trova oggetti, mi sembra che...
Trova oggetti è utilissima, trova dispositivi anche. Potevano fare l'unica vista con l'app dov'è, però no, non l'hanno fatta, vabbè.
Sì, effettivamente.
Però manca ancora. E al di là di questo, tvOS. Allora, partiamo da un presupposto. L'Apple TV è un dispositivo ormai purtroppo dimenticato.
Sì, infatti.
Purtroppo. Molto purtroppo. Perché comunque adesso sono usciti tutti i concorrenti. Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast TV. Sono uscite le TV Smart. Sono uscite tutte queste cose qua. Ma onestamente, la potenza che ti dà Apple TV non te la dà nessuno. Cioè, io posso comprare l'Amazon Fire TV, per quanto sia potente, per quanto sia bella, per quanto io ce l'abbia, e io non smetto mai di dire che amo la Fire TV che ho qua collegata al mio televisore, perché veramente è un prodotto che per soli 39 euro ti offre veramente un'esperienza impagabile, imparagonabile. Cioè, con 39 euro ho un televisore, ho reso il televisore mio smart, senza dover spendere quegli 8, 9, 100, 1000 euro per comprarmi un nuovo televisore. E quindi fino a qua ci siamo. Però, se devo paragonare quello alla potenza di un Apple TV, che comunque ha niente meno che una 12 bionica al suo interno, cioè, l'Apple TV è ben più potente.
Sì, infatti. No, ma più che altro secondo me è il prezzo che la fa molto... Cioè, più che altro perché l'utente medio, cioè per esempio come hai detto tu con una, cioè con una Fire TV magari si accontenta anche. Cioè...
Sì, è vero. L'Apple TV costa troppo. oggettivamente 199 euro per un cubetto di metallo che ti colleghi al televisore. Aspettate un attimo, ragazzi. Non si può. Ok, dettagli. Comunque, stavo dicendo, l'Apple TV costa troppo. Cioè, 199 euro per un Apple TV sono troppi a rigor proprio oggettivo. Perché e poi la cavolata di base è che con 199 euro manco ti danno il cavo HDMI.
Eh beh, allora lo stesso discorso per le AirPods Max. Cioè,
esatto.
Andiamo sempre lì.
Che poi per le AirPods Max lo posso anche capire da un lato, nel senso che le AirPods Max sono cuffie fatte per essere usate in Bluetooth. E da un lato lo posso anche capire, ma il cavo HDMI per la TV, per l'Apple TV, non è un accessorio secondario. È un accessorio che senza di quello non funziona.
Ma io penso che magari uno ce l'ha già.
Sì, ma comunque. Anche perché deve essere un cavo HDMI C&C. Che è un tipo particolare di HDMI. Quindi non credo che tutti abbiano l'HDMI.
No,
ed Apple farebbe bene ad includerlo in confezione. Magari, ecco, dato che si presuppone che se uno acquista un Apple TV abbia un iPhone o un iPad, non mi metti il cavo Lightning per caricare il telecomando.
Sì, esatto.
Ecco, quello magari no, anche perché un cavo Lightning si compra, cioè, non è quello il problema, è un accessorio secondario.
Da terze parti,
ecco, esatto, il punto è il cavo HDMI della TV è fondamentale, non puoi non mettervelo.
Sì.
Però comunque io l'Apple TV l'ho provata ed è veramente un prodotto che mi piace e non poco. Mi piace tantissimo e mi dispiace che le persone per andare su altri brand come Amazon e Google si siano dimenticati che Apple abbia fatto comunque il suo Apple TV e non è neanche colpa loro, è colpa di Apple, perché Apple non ha rinnovato per niente, cioè non aggiorna l'Apple TV dal 2017 innanzitutto. TVOS non ha ancora introdotto delle funzioni, a parte che cosa ci vuoi mettere su un televisore smart, ma a parte questo, TVOS non ha un browser web, te lo devi scaricare di terze parti dall'App Store, e Siri in Italia, che è la funzione mainstream dell'Apple TV, ancora non c'è.
Beh, fra poco arriverà.
Fra poco arriverà, però ancora non c'è. E quindi prima che le persone si accorgano di quello che c'è sull'Apple TV, non la comprano e vanno su Amazon, che ha Alexa, e Google, che ha Google Assistant. Alexa, che, parentesi, mi si è pure attivato. Vabbè. Ecco, non ho capito che cosa ha attivato perché si è messo a parlare. Vabbè. Comunque, vi stavo dicendo che Apple TV è stato dimenticato, secondo me, per colpa di Apple.
Sì, forse non è stata data tanta importanza. Cioè, più che importanza, secondo me, è stato un po', sì, lasciata lì, ecco. Proprio, cioè...
Però Apple sta lavorando ad un HomePod Apple TV unificato.
Secondo
con
me...
anche display e fotocamera. Secondo me quello sarebbe la bomba. Basta che non me lo metti a 400 euro perché non ha senso.
Ma io, là dove c'è un display, si sa che i prezzi vanno
Sì, però stai attenta a Apple perché c'è Amazon che con il suo Echo Show sta facendo veramente miracoli.
No, a parte che c'è la videocamera comunque c'è, insomma, serve anche relativamente, però c'è.
Certo, però se uno vuol fare chiamate FaceTime dall'Apple TV, quindi magari uno si mette sul divano, fa la chiamata FaceTime e guarda quello che c'è in chiamata sull'Apple TV.
Adesso con share.
Cosa?
Adesso con SharePlay.
Ecco, adesso con SharePlay è già un'altra cosa, però uno comunque si deve tenere l'iPhone vicino. Se uno invece vuole farsi inquadrare direttamente dalla televisore e vuole vedere quello che accade sul televisore, cioè.
Quello dico.
Esatto. Però Google Nest Hub sta facendo miracoli. Amazon Echo Show sta facendo miracoli perché costano comunque poco rispetto a quanto secondo me potrebbe, ipotizzo un prezzo. 490 euro per l'HomePod Apple TV.
No, io ce lo vedo tipo 300 e qualcosa. Sinceramente, perché comunque dopo.
Però se ci mette pure il display, poi Apple fa il display OLED e questo e quello e quell'altro con qualche funzioncina wow magari dentro. Secondo me Apple, poi c'è la questione che quando tu paghi un prodotto Apple paghi più il marchio che il prodotto in sé, quindi boh, cioè va bene che sarà di qualità sicuramente ottimale, poi sicuramente ci sparano una videocamera da paura perché sappiamo com'è fatta Apple. Io
No, cioè,
un
secondo
po' di
me.
paura ce l'ho, anche perché anch'io ipotizzavo che le AirPods Max costassero 300 euro, 400 euro e me le hanno sparate a 630 euro. Quindi, boh, io un po' di paura ce l'ho.
Ma io più che altro dico che ormai, cioè, banalmente anche Amazon Echo Show, cioè, già sta facendo. Adesso più avanti. Tempo, più passa il tempo, più prendono loro un po' il posto, il primato, non so come definirlo.
Banalmente sì, ma anche perché guarda che l'HomePod arriva adesso in Italia.
Ma anche in tanti altri paesi, cioè, per dire.
Sì, però Amazon, io parlo dell'Italia, Amazon è già in Italia dal 2018, quindi ha 3 anni. Google è già in Italia da ancora prima. E onestamente il povero HomePod, vabbè che adesso comunque, allora, parliamo di un prodotto.
Oh, cioè adesso l'HomePod mini veramente.
Allora, parliamo di un prodotto che costa 99 euro. L'Amazon Echo Dot costa 49 euro. Il Google Mini costa 49 euro. E quello che costa 99 è l'Amazon Echo Standard. Quello normale. E soprattutto l'HomePod è fatto solo per i dispositivi Apple, quando in Italia la maggior parte delle persone ha dispositivi Android.
Sì, è vero.
Quindi o Apple fa la brava e veramente convince in qualche modo gli utenti che l'HomePod ha una qualità oggettivamente migliore, perché ragazzi, io ho provato l'Echo Dot. Ho provato l'Echo e ho provato l'Echo Show e l'HomePod li batte tutti.
Vabbè, ma per chi ha già un ecosistema Apple, diciamo che non può come c'è.
Beh, sì, certo, però anche lì, cioè in Italia sono più quelli che hanno Android, cioè oggettivamente. Gli iPhone in Italia prendono poco piede.
No, ma più che altro, cioè per esempio in America, che ne so, che l'HomePod è uscito quando sono usciti gli altri, cioè già c'è un po' più di.
Sì, però anche lì è uscito l'HomePod grande che costava 350 euro, motivo per cui Apple quest'anno l'ha rimosso dal mercato.
No, effettivamente.
Io un po' di paura ce l'ho. La mia paura più grande è che l'Apple TV possa fare la fine della time capsule.
Sì, infatti, no, io spero
Cioè,
di no.
per chi non sapesse che cos'è, è praticamente l'Airport Time Capsule, è una base wifi, un modem wifi, un router wifi, che fa anche da disco di backup. Quello lì era bellissimo, però non se lo comprava nessuno, perché avevano tutti paura, e infatti l'anno scorso, 2 anni fa, è fallito.
No, ma non
L'iPhone
so.
12 mini, poverino, sta facendo la stessa fine, ci manca solo che mi fa... L'HomePod ha fatto la stessa fine, quello grande, adesso c'è solo per fortuna che Apple almeno ha il mini, e il mini sta facendo veramente tanto scalpore. E secondo me è anche questo che ha spinto Apple a portare il prodotto in Italia e ad investire comunque sul migliorare Siri, perché comunque il mini sta vendendo tantissimo. E
È vero.
quindi c'è tanta domanda e Apple deve soddisfare la richiesta in più paesi. E comunque la mia paura è che facciano la fine della time capsule, le AirPods Max e l'Apple TV. Questa è la mia paura.
No, io, cioè, sinceramente spero di no, perché, cioè, comunque sono dei prodotti che, cioè, hanno delle loro potenzialità, nel senso sono, vabbè che, nel senso poi gli utenti medi non è che, cioè, alla fine non cambia tanto, lo riconosco anch'io, perché anch'io, cioè, se devo scegliere tra una cosa che costa meno, scelgo quella, chiaramente, però, cioè...
Sì, però cioè, vedi, anche tu l'hai appena detto, cioè, io ho preso le AirPods Max perché non ho ragionato sul prezzo, ma ho ragionato sulla qualità. Perché oggettivamente le AirPods Max sono le cuffie professionali più economiche che si trovano sul mercato, perché le altre partono da un minimo di qualche migliaio. E dato che comunque io volevo togliermi la questione di avere 4 o 5 cuffie in casa e tutte per ambiti diversi, con le AirPods Max sono delle cuffie, come le chiamo io, poliedriche, perché fai veramente tutto. Cioè, passi dall'ascoltare la musica in strada all'editare video, al registrare brani musicali così, cioè, proprio in un batter d'occhio. Però se la gente non capisce questo e se ti trovi di fronte a un paio di cuffie che ti costano 630 euro, questo non lo capisci perché ti fossilizzi sul prezzo.
Sì, effettivamente.
Veramente le AirPods Max rischiano di fare la stessa fine della time capsule.
Infatti. No, l'iPhone 12 mini però è quello che, tra virgolette, capisco di meno il senso del fatto che la gente non lo prende.
Anche perché c'è stata richiesta di un iPhone più piccolo.
Appunto.
Quindi,
Quindi...
cioè, allora, finalmente Apple si è decisa a non fare la cavolata di fare gli iPhone Pro piccoli. Ed introdurre un iPhone piccolo comunque entry level. Non Pro. E quindi perché la gente non lo compra?
Ma perché la gente, tipo, cioè, mi è capitato di chiedere in giro così, e perché non ti prendi l'iPhone 12 mini? Ah, e invece di prenderti, cioè, tipo l'iPhone 12 Pro. Ah, ma perché ha la fotocamera migliore? Perché è Pro, quindi Pro vuol dire, cioè, queste sono state le risposte. Cioè,
Queste sono però risposte che la gente deve capire che sono sbagliate, perché alla fine adesso Pro è solo un nome per alzare l'asticella del prezzo.
sì, effettivamente.
Apple te lo fa capire che è migliore perché te lo sponsorizza. Però ecco, per esempio, sono già usciti dei cosi, dei rumors che dicono che l'iPhone 13 e l'iPhone 13 mini avranno lo scanner LiDAR esattamente come gli iPhone Pro. Quindi
Io
a
lo
quel punto,
spero,
cioè,
sinceramente.
esatto, perché a noi non vedenti ci serve per creare delle esperienze che comunque senza lo scanner LiDAR non possiamo avere, proprio di accessibilità. E a quel punto qual è la differenza tra l'iPhone 13 e l'iPhone 13 Pro? Il prezzo, indubbiamente il prezzo.
No, io cioè, parlo proprio per esperienza personale, magari penso che uno si prende il 13 normale o il 13 Pro, giusto per, che ne so, cambiare letteralmente, non so come spiegarlo, la forma del telefono proprio, cioè forse più che altro quella che fa pensare...
Che poi sono uguali, eh.
Il telefono è piccolo lo schermo. Forse più che altro la gente è talmente abituata a questo, che secondo me, cioè...
Allora se vuoi cambiare forma del telefono ti prendi l'iPhone 13 Pro Max.
Sì.
Perché il 13 e il 13 Pro sono identici. L'unica cosa che... Cioè, adesso parliamo del 12 perché è il dispositivo che è uscito. Cioè, se io voglio cambiare dimensione dello schermo mi prendo l'iPhone 12 Pro Max. Perché il 12 e il 12 Pro sono identici. Hanno lo stesso identico display. Uguale. È un OLED... XDR, no, forse ecco la differenza che ha il 12 Pro dal 12 è che il 12 Pro può registrare video in Dolby Vision a 10 bit fino a 60 frame al secondo, mentre il 12 solo fino a 30, ma su via è una qualità esagerata.
Secondo me neanche quelli del, cioè quelli del cinema, cioè...
Eh no, è esattamente la qualità del cinema, quindi già che avete una qualità così e poi vi lamentate pure. Cioè, ragazzi, andiamo.
Vabbè. No, ma io come forma intendevo proprio la scocca del telefono, proprio, cioè non so come definire.
Sì, ma sono identiche, cioè non cambia nulla. Cioè, li ho toccati, sono no, identici, no. Pari.
Anch'io.
Comunque siamo qua per parlare di software, perché stiamo parlando di hardware?
Sì, effettivamente.
Allora, tvOS ha portato SharePlay, ha portato novità per quanto riguarda l'app casa, l'audio spaziale sulle AirPods, che va bene per le AirPods Max, ma per le AirPods Pro... Faremo una puntata del podcast solo dedicata all'audio spaziale, perché occorre fare una discussione più approfondita sia per quanto riguarda Apple Music sia per quanto riguarda i film.
Sì, infatti.
E non ha portato nient'altro. Nient'altro. Nulla, proprio, cioè, il vuoto più totale. macOS, allora, macOS è quello che mi ha stupito di più. In positivo, perché comunque adesso trovare delle funzioni da mettere sul Mac,
sì, come forse abbiamo già detto, però
esatto, è veramente difficile ed Apple c'è riuscita. Universal Control, l'app comandi sul Mac, le modalità concentrazioni, Safari ridisegnato e la possibilità di formattare il Mac direttamente dalle preferenze di sistema. E le note rapide come su iPad, le modalità concentrazione le ho appena dette, cioè miglioramenti comunque per quanto riguarda la produttività. Questo è quello che mi aspetto dal Mac. Universal Control è banalmente il miglioramento ideale ed è esattamente quello che io mi aspettavo che Apple facesse. L'ha fatto con iPad, che effettivamente ha senso. Perché dico che ha senso? Perché è una funzione che Apple l'ha promossa come funzione per la produttività. E allora tu Universal Control giustamente lo usi tra due dispositivi per la produttività, che sono Mac e iPad.
No,
giusto?
No. Sì, giusto.
Ecco.
Però il punto è che, cioè, comunque, sì, è utile, ma cioè, fino a un certo punto, secondo me. Cioè, comunque ci sono determinati problemi che non si risolvono, cioè.
Ad esempio?
No, ad esempio, vabbè che per fortuna, non so se ricordo male, ma è possibile trascinare dei file dall'iPad al Mac.
Dall'iPad al Mac e viceversa. Questo a me che faccio editing video risparmia tantissimo tempo, perché io per esempio posso prendere un video dal Mac, trascinarlo nell'iPad, staccarlo e magari invece di editarlo sul Mac lo edito sull'iPad mentre vado in viaggio, per esempio. O viceversa, ho un file sull'iPad, lo trasferisco sul Mac se magari voglio lavorarci in locale.
No, poi non mi ricordo perché, cioè sì, ne avevamo già insomma un po' discusso prima, che c'era qualcosa che su Samsung DeX c'era.
Samsung DeX si chiama, che letteralmente puoi controllare il telefono dal computer e questo lo puoi fare fino a un certo punto, lo puoi fare anche con macOS e iPad, nel senso che è esattamente la stessa funzione. Cioè tu puoi controllare l'iPad dal Mac.
Sì.
Ecco, è effettivamente questo quello che fa il Universal Control. E poi che cosa? C'è Samsung DeX, però allora, innanzitutto Samsung DeX richiede un'applicazione a parte, non è sul sistema, richiede, cioè è su Android nativamente di Samsung, ma per funzionare richiede che tu sul computer abbia un'applicazione. Al di là di questo, Samsung DeX non è accessibile. O meglio, lo è, ma poco. Nel senso che sì, ti permette di controllare le app dal telefono, così, però hai visto quanti problemi ci sono nell'usare Samsung DeX.
No, ho visto, visto. Ricordo benissimo.
Esatto, però il concetto è
Più o meno
questo.
quello, sì.
Però effettivamente, mentre su iPad, tra Mac e iPad, tra Mac e iPad, o tra più, due o più Mac, ha senso perché comunque sono dispositivi legati alla produttività e alla procreation, quindi alla creatività. Tra me che iPhone, non ha senso.
Ma oddio, ha senso se tipo, che ne so, banalmente usi l'iPhone per la produttività, soprattutto adesso gli iPhone Pro praticamente, cioè, li usi un po' per quello anche.
Sì, però alla fine uno dice c'è AirDrop.
Sì, però banalmente, che ne so, uno non ha, per esempio, che ne so, una tastiera Bluetooth, ma vuole scrivere dal Mac. Vuole scrivere su una tastiera, cioè.
Hai ragione. Quello hai ragione. Quello si può fare. Sicuramente Apple lo farà.
O su uno schermo più grande, vedere le cose su uno schermo più grande, vabbè.
Quello hanno già posto rimedio. Perché hanno portato AirPlay su Mac.
Fortunatamente, ecco.
Quindi io teoricamente potrei prendere lo schermo del mio iPhone, duplicarlo e mandarlo al Mac, invece che all'Apple TV. E non solo lo schermo, anche l'audio. Quindi io potrei sentire da un altoparlante del Mac, che è oggettivamente migliore, e vedere le cose su uno schermo più grande. Sai quanto è bello fare editing video in quella maniera?
Sì, effettivamente. Sì, e poter anche usare la tastiera. Sì, effettivamente per quello dico.
Esatto. La tastiera non so se si può usare, credo di sì, ma non ne sono
Cioè,
sicuro.
spero di sì, sinceramente.
Dobbiamo vedere perché comunque è una duplicazione del display, però dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere.
Effettivamente.
Altre cose onestamente sul Mac non so qua che cosa aspettarmi.
Sì, effettivamente, cos'è che ci si può aspettare da un Mac? Cioè, perché.
Quello c'ha tutto, quello c'ha veramente tutto.
Cioè, siamo in quella fase che. Cioè.
iPadOS mi ha veramente sorpreso perché finalmente sono riusciti a fare un sistema operativo un po' meno mobile, tranne per una cosa che veramente non capisco. Però effettivamente ci ho ripensato ed usandola mi sono accorto che in realtà non è proprio certo. Avrei preferito su iPad la possibilità di avere i widget da un lato e le applicazioni dall'altro, come era in precedenza alla fine su iPadOS.
Però forse l'hanno fatto per le modalità concentrazione.
Però per le... Brava! Esatto, per le modalità concentrazione. Per le modalità concentrazione ci sta anche bene, ma al di là di quello, anche per dare proprio una ventata d'aria fresca alla schermata home,
Sì, infatti. Ma
ci
anche perché
potrebbe anche.
secondo me è un ibrido, cioè secondo me è quel dispositivo che uno usa o come tablet, banalmente,
O
cosa.
come computer.
Esatto. Quindi
Esatto.
tra le due.
Anche se voi mi continuate a dire che iPad non può sostituire un computer, io onestamente ho il Mac in riparazione e vi dico che per me l'iPad sostituisce appieno un computer.
Sì, ma dipende per cosa.
Dipende per cosa, è
Per
chiaro. Però con un iPad Pro che ha quelle potenzialità lì, e sai a quale iPad Pro mi sto riferendo?
no, no, lo so.
Ecco. Per un iPad base che ha le potenzialità che ha questo, cioè, se non sostituisce lui un computer, chi lo può sostituire?
Sì, no, l'unico, meno male che hanno introdotto la possibilità di sviluppare le applicazioni anche sull'iPad, anche se in maniera un po', cioè.
No, no, ma in maniera un po' no, perché le puoi effettivamente sviluppare su iPad, esattamente come puoi fare su Mac.
Che quello fosse, ecco, un problema che, cioè, è stato risolto per fortuna, però tipo Final Cut, a me viene in mente quello, cioè, sinceramente.
Sì, Final Cut su iPad ci deve essere. Final Cut Pro. Ma arriva, arriva. Stai tranquilla che adesso io so già cosa fa Apple. Quando rilascerà iPadOS 15 per il pubblico, aggiorna Final Cut e lo rende compatibile. Vuoi vedere?
Boh, lo spero, sinceramente.
Anche Logic Pro. Anche Logic Pro.
Ma Logic Pro non so se c'è, sinceramente.
Non c'è.
No.
Non c'è. Le applicazioni Pro di Apple non ci sono sull'iPad. Cioè, guarda che cosa, cioè, fa l'iPad Pro e non ci sono le applicazioni Pro.
Effettivamente. Sì, magari uno dice, vabbè, quelle applicazioni, le applicazioni Pro, metterle solo sugli iPad Pro, ha anche senso.
Esatto,
Effettivamente.
però.
Perché magari i processori degli iPad Pro sono più potenti e tutto quel discorso.
Relativamente, perché comunque io parlo di un iPad del 2020 che ha la stessa potenza di un iPad Pro del 2018. Uguale, perché ha lo stesso, banalmente lo stesso identico processore.
Sì, effettivamente un po' questa cosa
Cioè,
degli
questa è, non la capisco.
un po'
È
sembra.
una cosa giusta, però hanno fatto bene a mettere l'M1 sull'iPad Pro 2021. Almeno, oltre a fare rima, almeno hai comunque un dispositivo che si differenzia da tutti gli altri.
Sì, ma alla fine non per molto. Cioè, dopo tutto, a parte il processore, ma cioè, iPadOS è sempre quello. Non è che ha delle funzioni in più, non è che.
Sì, ma non per altro che perché il software è ancora limitato. E qui capisco chi dice che iPad non può sostituire un computer, perché banalmente iPadOS non è macOS e non sarà mai macOS.
Ma infatti.
Però potrebbero espanderlo un po', effettivamente. Qui do ragione al buon Galeazzi.
Magari solo su quelli con l'M1, ecco, se si
Certo.
fa un po' la differenza.
Se proprio proprio vuoi, su quelli con l'M1 se aggiungi qualche funzione in più. E lì va bene Apple, lo puoi fare, nessuno ci crede.
Infatti.
Però secondo me Apple, con l'intenzione di voler mettere le stesse funzioni su tutti gli iPad, non lo fa.
Sì, effettivamente è una cosa strana l'iPad, perché cioè. Ci sono gli iPad Pro che alla fine hanno le stesse funzioni di quelli normali, cioè a parte la fotocamera e lo schermo
E
mini.
lo scanner LiDAR e magari però l'iPad Air e l'iPad Pro sono identici, a parte il display, la fotocamera e il Face ID che ce l'ha solo l'iPad Pro.
Sì, ma
Alla
oltre
fine,
alle funzioni qui, cioè alla fine
esatto,
sono
cioè,
identici.
qual è la differenza? Ecco perché io mi sono comprato un iPad base. Potevo comprarmi l'iPad Air per il semplice motivo che posso avere così la Magic Keyboard col trackpad che a me piace veramente tanto, quella tastiera. Ma l'iPad Air non vale 660 euro. La Magic Keyboard non vale 340 euro. Quindi io mi sono preso l'iPad base con la Smart Keyboard, senza trackpad.
Ecco appunto. Un secondo. Va bene. Ritardiamo un po'. Sì, grazie.
Ultimo sistema operativo di cui si parla è iOS, che di cui ne abbiamo già parlato prima, e iOS mi ha piacevolmente sorpreso.
Sì. Sì, effettivamente sì, a parte, ripeto, quello che ho detto prima, la split view e la schermata di blocco, il centro di...
Ma alla fine di quelle cose chi se ne frega? Cioè, effettivamente. Onestamente, effettivamente. La split view me ne frega un po' di più. Vabbè, altra rima.
Oggi è giornata di rime.
Esatto, ma in fin dei conti, chi se ne frega? Cioè, non mi interessa a me di avere su un iPhone due applicazioni sulla stessa schermata.
Ecco, la cosa strana è che sugli iPad ci sono tutte le funzioni, mentre sull'iPhone, cioè con iOS 15, praticamente chi ha l'iPhone 6S o 7, cioè alla fine anche si ritrova chissà qua.
Stai No, non ti preoccupare, perché anche per iPad è così.
Ah.
Cioè, alla fine tu, se aggiorni iPadOS 15, hai le modalità di concentrazione, il nuovo menu multitasking e le note rapide e Safari ridisegnato. Basta.
Veramente.
Live text, le nuove mappe, tutte quelle cose lì che ci sono anche su iOS, non ce le hai se non hai un iPad compatibile. Quindi tu teoricamente potresti non avere niente, tranne le funzioni che ti ho detto.
Sì, è vero.
Io però ce le ho e me le godo, e così posso prenderti in giro tutto il tempo.
Ma sì, vabbè, ma a parte che, cioè, non solo io, vabbè, chi ha l'iPhone tipo 6S, 7, chi, cioè...
Esatto, chi ha l'iPhone 6S, veramente, ragazzi, cambiatelo, perché è veramente un delirio con iOS 15. Sono usciti dei video che... Ci sono alcuni iPhone 6S che ancora reggono, ma sono pochi. Sono dei casi fortunati.
Sì, anche se già con iOS 14 veramente sto vedendo che le schermate sono, cioè...
lentissime, cioè non oso immaginare col 15.
Infatti, adesso noi l'abbiamo estremizzata molto la cosa, vedendoci anche sopra, cioè facendo un po', insomma, però...
Esatto, però, cioè... Comunque, iOS 15, allora, mi ha piacevolmente sorpreso. Aspettavo, io le modalità concentrazione le aspettavo da anni. Cioè, io pensavo che già con iOS 11 le avessero. Un'altra cosa che mi aspettavo, che però Apple non mi ha fatto, è la possibilità di poter installare delle voci di voiceover di terze parti. Perché onestamente, cioè, quelle lì mi hanno già un po'...
Sì, effettivamente quello è vero, è vero. Quello posso darti ragione. Ma anche questa cosa che tipo le voci inglesi ce ne sono veramente...
Tantissime, esatto.
Vabbè che...
Le voci italiane non ce n'è nessuna. Sono le 8.03 e siamo in chiamata da 73 minuti e 18, vabbè.
Ok.
È venuta una puntata lunghissima, ragazzi, perdonateci, ma quando si parla di WWDC c'è tanto di cui parlare.
Sì, esatto.
Ah, mi dimenticavo delle funzioni, le possibilità di far leggere. Allora, il riepilogo programmato è veramente una funzione che io sto usando quotidianamente e che mi è veramente molto
utile. È una cosa che aspettavo sinceramente anch'io, infatti non vedo l'ora, non vedo l'ora sinceramente.
Esatto, la possibilità di poter non mettere però le notifiche di WhatsApp nel riepilogo programmato, se no quando ti scrivo io non vedi.
No, chiaramente quello no. No,
cioè, comunque il riepilogo, le AirPods che leggono tutte le notifiche, però tu hai le AirPods di prima generazione, quindi non lo puoi fare.
Beh, no, io chiunque ce le abbia, cioè...
Esatto. E poi che cos'altro anche? Live text, tutte quelle funzioni qui, le nuove mappe che
l'app
stanno arrivando. L'app traduci su iPad, la possibilità di tradurre del testo al volo direttamente da dove c'è del testo.
Siri offline.
che non funziona, parentesi, perché funziona solo in inglese.
Ah, ok, bene.
Quindi fatemelo arrivare anche in italiano, vi prego.
Ma poi ci sono delle funzioni tipo in accessibilità, quando ho capito la lente di ingrandimento.
La lente di ingrandimento che è diventata un'applicazione, però per l'accessibilità di interessante c'è il controllo vocale che arriva in italiano.
Oh, questo non lo so.
Text per... live, quello del testo live nelle immagini.
È vero.
La possibilità di farsi descrivere le immagini da VoiceOver anche in italiano, e in più c'è una funzione chiamata Esplora immagini, che praticamente tramite il rotore azioni si attiva. Quando la clicchi, e visivamente non cambia nulla, però VoiceOver tratta l'immagine come se fosse una finestra e ti elenca, e tu puoi esplorare a tocco ogni singolo elemento,
sì,
dell'immagine.
Tipo Sengai. Cioè, sembra...
Esatto. E se c'è un testo, lui te lo legge.
Quello è bello.
Però funzionano solo dalla 12 Bionic in su. Quindi, ragazzi, se avete un iPhone vecchio, che non sia dall'iPhone 10S, 10R in su, cambiatelo, perché altrimenti non avete niente. E non è questione di marketing, è un motivo ragionevole, perché serve il chip neurale per fare quelle cose lì, e quindi il chip neurale ce l'ha l'Apple A12, non c'è niente da
fare. Ma anche l'audio spaziale su FaceTime, la modalità ritratto...
Sì, l'audio spaziale su FaceTime non sono mai riuscito a farlo funzionare, non ho capito il perché. Vabbè, comunque. Detto tutto ciò, e comunque un'altra novità è che se Apple Watch, se tu hai le AirPods e hai Apple Watch e stai facendo un allenamento, finalmente Apple Watch ti dà i feedback vocali al cambio di chilometro e cose di questo tipo. Ti dà le informazioni ogni tanto. Non capisco perché solo con le AirPods, potevano farlo anche senza, però dettagli.
Ma forse perché magari uno se corre o se è tipo in un posto di città che magari non si...
Sì, però vabbè, è una funzione che non capisco. Sì, comunque, questo era tutto quello che c'era da dire sul WWDC 2021. Questo è quello che ci aspettavamo che venisse presentato. Questo è quello che effettivamente è stato presentato. Da domani cominceremo ad aggiornare giornalmente il nostro podcast, perché veramente dobbiamo recuperare tante puntate,
sì, infatti,
e abbiamo tante cose di cui parlare. Io e Delia abbiamo tanti contenuti da portarvi sui nuovi prodotti, sui nuovi rumors, qualche discussione hardware.
Qualche discussione anche, che ne so, riguardo un po'... boh, adesso è un'idea che mi sta venendo in mente ora. Cioè, tipo Apple... com'è stata nel tempo, come sarà.
Anche questi editoriali qua, certo. Adesso ci sbizzarriamo anche sul sito web, ragazzi, esatto. deliatech.wordpress.com, rimanete sintonizzati.
Esatto, esattamente.
E fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete l'app Anchor, mandate un messaggio vocale. Se non ce l'avete, scaricatela e fatelo. E quindi, detto tutto questo, vi mandiamo al prossimo podcast, che sarà domani, ragazzi. Ciao
a tutti.
Ciao.
Ciao.